Bene, riprendiamo. Scusate se a volte devo interrompere bruscamente, anzi quasi sempre ho dovuto interrompere bruscamente, ma diciamo, se sforo i 15 minuti, poi rischio di non riuscire a caricare su Moodle. Questo mi condiziona molto, ma diciamo, poi abbiamo delle disposizioni precise. Diciamo un'ora di lezione corrisponde in realtà nella legislazione a mezz'ora in quanto tempi diviso in due file di 15 minuti ciascuno. Queste sono le disposizioni burocratiche. Bene, e quindi io devo stare attento a non superare i 15 minuti, visto che spesso parlo a braccio e man mano mi prende la foga, perché poi devo registrare di nuovo perché non mi carica su Moodle. Quindi scusate le interazioni brusche. Allora, riprendiamo. L'ultima cosa che stavo dicendo, prima di farmi prendere dal panico perché stavo sforando, era questa frase di Mona Ouzouf che dice: "Le véritables territoires historiques du pouvoir jacobin se réduit aux 14 mois de la dictature montagnarde." Bene, questa frase che è a pagina 75 andrebbe scomposta, siamo in una magistrale, diciamo, quindi bisognerebbe sempre fare un approfondimento, diciamo che molto preciso, sia della letteratura storiografica che delle fonti, che poi dell'interlocuzione tra fonti e letteratura storiografica. E diciamo, noi riusciamo a farlo, cioè in presenza riesco a farlo meglio, con registrato riesco a fare, diciamo, solo, diciamo, delle proiezioni. Ma prendiamo un attimo questa frase. In questa frase, oltre a, diciamo, enunciare un'interpretazione specifica, che il giacobinismo copre solamente una fase della rivoluzione e non si può parlare di giacobinismo per l'intera fase della rivoluzione, viene data anche una valutazione sul giacobinismo in questa frase attraverso le scelte lessicali. E la parola che veicola questa valutazione è la parola dictature. La parola dictature, cioè Mona Ouzouf dice: "Il vero territorio storico del paese giacobino si riduce ai 14 mesi della dittatura montagnarda." Quindi, diciamo, Mona Ouzouf valuta che il periodo che va dal 31 maggio 2 giugno del 93, perché di questo si tratta quando Mona Ouzouf parla di 14 mesi, e il periodo che va dal 31 maggio 2 giugno del 93 al 9 Termidoro anno secondo, 27 luglio 94, sono 14 mesi. Quel periodo lì va configurato come un periodo di dittatura. Dictature di chi? Dittatura, e fa riferimento allo schieramento parlamentare. Dictature montagnarde. Quindi, per Mona Ouzouf, il giacobinismo non copre l'intero periodo della rivoluzione. Sta dentro uno specifico momento e sta dentro il momento che in linea generale lei definisce il periodo della dictature montagnarde. Dentro la dictature montagnarde i giacobini esercitano un ruolo fondamentale e come noi già sappiamo bene a questo punto una persona poteva essere montagnardo e giacobino, anzi, partiamo dalla struttura di sociabilità politica, poteva essere giacobino e montagnardo, no? Diciamo, come poteva essere giacobino e sansculotto, e giacobino e membro della montagna. I giacobini, il giacobinismo, nell'impostazione di Mona Ouzouf, copre quei 14 mesi, tra il 31 maggio 2 giugno 93 e il 27 luglio 94. La parola dictature ha un significato negativo. La parola dictature getta sempre un'ombra negativa sugli eventi o sui personaggi che descrive. Voi avete a vostra disposizione un mio saggio lungo e articolato che ho scaricato in formato testo. proprio sulla parola dittatura e sulle diverse connotazioni che ha avuto la parola dittatura in Francia e in Italia a partire dal Settecento fino ai giorni nostri. Della dittatura io mi sono occupato per tanti anni, per lunghi anni, diciamo i due temi di cui mi sono occupato di più negli ultimi 20 anni sono la questione della dittatura in età moderna e contemporanea e la nozione di felicità in età moderna e contemporanea. Poi le due nozioni si saldano anche tra di loro perché, diciamo, in certe impostazioni viene, diciamo, formulata l'idea che attraverso un percorso coatto si possa portare gli uomini alla felicità, no? Diciamo, quindi, diciamo, nei totalitarismi del Novecento c'è stata anche questo tipo di prospettiva, che adesso però la lasciamo un attimo ai margini. Quello che risulta documentato, io, diciamo, l'ho documentato in un modo articolato nel saggio che vi propongo in formato testo, che voi potete portare come testo d'esame. L'ho proposto in formato testo perché fa una serie di lezioni sulla dittatura, leggendo le cose che ho scritto io, diciamo, sarebbe stata per me pura perdita di tempo e anche per voi poco proficuo. Quindi a questo punto, con questa solita operazione di fare praticamente due corpora di lezioni, uno tutto in formato testo e uno tutto in formato audio, quindi voi avete praticamente una doppia erogazione didattica, e le cose che avevo già pronte in formato testo, addirittura saggi scritti da me, ve li ho scaricati e non li affronto in formato audio. Quindi dittatura è un termine tuttora che ha un significato completamente negativo e discredita, diciamo, il referente a cui viene riferita come significante. Questo non è sempre stato così, in Italia questo avviene solo a partire dal fascismo in poi, perché lungo tutto l'Ottocento la parola ha un significato positivo, pensate alla dittatura di Garibaldi, alla dittatura di Vittorio Emanuele II, diciamo, ma andate a vedere il mio saggio per vedere questo, mentre in Francia già a partire dalla fine del Settecento, in particolare durante la Rivoluzione francese, il termine acquista subito un significato negativo. Quindi abbiamo due percorsi diversi della parola dittatura e dictature in Francia e in Italia. In Francia dictature diventa subito un designante delegittimante, e infatti nel lessico della Rivoluzione francese, nel dibattito della Rivoluzione francese, l'accusa di aspirare alla dittatura delegittima gli avversari, e in particolare di questa accusa sarà oggetto Robespierre, e questo poi verrà ripreso anche dalla storiografia. E io vi ho messo su Moodle, ho caricato la risposta, uno dei grandi discorsi anche dal punto di vista retorico di Robespierre all'accusa che gli era stato mosso, più volte mosso, di aspirare alla dittatura o addirittura di essere un dittatore o di aspirare alla dittatura. Vi ho scaricato la risposta che lui fa a Louvain. Voi trovate tra i testi di Robespierre scaricati questa risposta all'accusa di dittatura, dove tra l'altro Robespierre fa, diciamo, un excursus su questo significato negativo che ha assunto questa parola, che originariamente indicava un'istituzione nella Roma repubblicana. Bene, la scelta di Monosuf di caratterizzare i 14 mesi dal 31 maggio 2 giugno del 93 al 9 Termidoro anno secondo, 27 luglio 94, come dictature, è una scelta che lessicalmente riesce a veicolare una interpretazione specifica, che è un'interpretazione negativa di quel periodo che invece è esaltato dalla storiografia filo-giacobina, da in gran parte della scuola classica, esaltato anche da Vauvel, e come vedremo Monosuf invece lo giudica come un periodo negativo, e, diciamo, una parola dictature riesce a riassumere molto bene, diciamo, questa valutazione. All'interno di questo periodo, solo all'interno di questo periodo, Monosuf dice si può parlare di giacobinismo. Per Monosuf il giacobinismo quindi riguarda solo l'anno secondo e non deve essere confuso né con la storia della rivoluzione né con la storia di un'assemblea rivoluzionaria e tantomeno con la storia del club dei giacobini. giacobinismo e club di Giacobini sono due cose completamente diverse nell'impostazione di Monosuf. E il giacobinismo ha le caratteristiche di proporre delle, diciamo, delle caratteristiche di carattere ideologico e politico che, diciamo, configurano poi la, nell'impostazione di Monosuf un elemento prodromico di quelli che poi saranno i totalitarismi di sinistra. E quindi, secondo Monosuf, chi accetta di usare il termine giacobino per l'intera rivoluzione fa un errore storiografico che può generare solo confusioni. Bene. Altri storici invece, e noi l'abbiamo già visto, accettano di parlare di giacobinismo per l'intera rivoluzione. A questo punto vi richiamo che la distinzione che fa Vauvel tra giacobinismo storico 1789-1799 e giacobinismo transtorico, quello che parte dal 1800, questa distinzione già di per sé è una risposta positiva alla domanda se si può parlare di giacobinismo per l'intero periodo della rivoluzione. Diciamo, già nel momento in cui Vauvel distingue tra giacobinismo storico e giacobinismo transtorico, dà una risposta positiva a questa domanda. Vauvel poi, vi ricordo, per questioni lessicali, distingue giacobinismo da neogiacobinismo, il giacobinismo dall'89 al 94 e il neogiacobinismo dal 94 al 99, o dal 95 al 99, come preferite voi, cioè dalla chiusura del club 12 novembre del 94, quindi siamo fine 94, fino al 99, e usa il termine neogiacobinismo. E nell'impostazione quindi di Vauvel, che voi potete portare come testo d'esame, si può se non l'avete portato, se non avete frequentato la triennale, non l'avete portato nella triennale, io ho tutta l'evidenza, insomma, di quelli che sono stati i programmi d'esame che ho registrato, diciamo, al momento appunto dell'esame individuale, e quindi, insomma, se, dipende da qual è la vostra situazione del vostro percorso di studi, nella scelta anche del programma d'esame. Nell'impostazione di Vauvel si può parlare di giacobinismo, quindi, per l'intero periodo della rivoluzione. E Vauvel distinguerà, come vedremo, oltre a fare questa distinzione tra giacobinismo storico e giacobinismo transtorico, e oltre a fare una distinzione tra giacobinismo e neogiacobinismo, giacobinismo 89-94, neogiacobinismo fine 94, 95, 99, poi all'interno del giacobinismo, quello all'interno della prima fase, fa delle sottodistinzioni. Dico questo anche perché questo è un modo di aiutarvi se decidete di preparare come testo d'esame Vauvel, Giacobini e giacobinismo, quindi in qualche modo vi preparo la strada per preparare meglio questo testo. Vauvel fa delle sottodistinzioni e nel fare queste sottodistinzioni si riferisce a uno storico dell'Ottocento di cui voi avete il file testo e che io ho già citato altre volte e che è Michelet. E quindi adesso io vedrò prima di passare a Vauvel, quindi tornare a Vauvel con questo procedimento didattico che man mano concentricamente approfondisce le tematiche, prima di affrontare la periodizzazione di Vauvel, che di fatto ripropone questa di Michelet che adesso vi andrò ad esporre, vediamo la periodizzazione proposta da Michelet, perché in realtà tra quelli che accettano di parlare di giacobinismo per l'intero periodo della rivoluzione, poi quando questi stessi storici procedono a una periodizzazione interna, una segmentazione temporale interna, il riferimento, a volte esplicitato, a volte non esplicitato, è Michelet. Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, storia della rivoluzione francese, la più bella forse dal punto di vista stilistico tra le varie storie della rivoluzione, che esce in 7 volumi tra il 1847 e il 1853. Michelet lo affrontiamo tra un attimo.